Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Giorno della verità per la NATO. Gli alleati pronti ad impegnarsi a più che raddoppiare la spesa militare sperano che Trump mantenga l'impegno statunitense a proteggere l'Europa. In futuro la Svizzera potrebbe concedere lo statuto S solo agli ucraini che provengono da zone giudicate pericolose. Lo ha deciso il Consiglio federale rispondendo a una richiesta del Parlamento. Mentre resiste la tregua con Israele, l'Iran ha deciso di sospendere la cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. I suoi ispettori non potranno più accedere ai siti nucleari iraniani. Dal canto suo, Israele è costretta anche dall'uccisione di 7 suoi soldati a concentrarsi nuovamente su Gaza, dove una soluzione anche sulla questione degli ostaggi non sembra vicina. Dopo che gli svizzeri avranno studiato i nuovi accordi con l'UE, voteranno sì. È la convinzione dell'ambasciatore dell'Unione Europea in Svizzera, interpellato sull'intesa raggiunta alcuni mesi fa tra Berna e Bruxelles. È il giorno della verità per la NATO. Oggi al vertice dell'AIA i leader dei 32 stati del Patto Atlantico devono sancire l'impegno ad aumentare la spesa per la sicurezza fino a raggiungere il 5% del prodotto interno lordo nel 2035. E se il presidente Trump lascia in sospeso gli alleati sull'esatta portata della protezione americana, il premier spagnolo è l'unico a volersi defilare dall'impegno finanziario. All'AIA ritroviamo l'inviato Andrea Ostinelli.
Sì, il segretario generale della NATO Rutte, arrivando stamattina qui al vertice, ha parlato di un vertice di trasformazione per il patto atlantico. In effetti, in ossequio al volere del presidente americano Trump, gli alleati oggi devono assumere l'impegno a più che raddoppiare la loro spesa per la difesa, arrivando fra 10 anni a sborsare il 5% del prodotto interno lordo. Questo è il prezzo da pagare per far sì che gli Stati Uniti continuino a impegnarsi, come prevede l'articolo 5 del patto atlantico, alla difesa collettiva dell'alleanza, quell'articolo che prevede che tutti i paesi NATO debbano intervenire nel caso in cui uno di loro sia aggredito. Prima di arrivare all'AIA, Donald Trump ha detto che ci sono numerose definizioni dell'articolo 5 e che qui darà la sua definizione esatta. Ciò fa planare il dubbio circa l'impegno di Washington verso gli alleati europei, nonostante la serietà del loro contributo finanziario per il futuro del patto atlantico. Ora, per gli europei è fondamentale che l'articolo 5 significhi quello che è sempre significato: tutti per uno, uno per tutti, come ha ricordato il presidente lituano Nauseda, secondo il quale bisogna rendere di nuovo la NATO grande, come ha detto, parafrasando il motto di Trump. Se i presidenti dell'Europa centro-orientale, più esposti alla minaccia russa, hanno abbracciato con un certo slancio il diktat trumpiano, quelli del sud e più lontani, spesso anche più indebitati, sono più recalcitranti. Unico a turbare i giochi nei giorni scorsi è stato il premier spagnolo Sanchez, che ha chiesto una sorta di eccezione per la Spagna. Sperava forse di fare da capofila dei molti paesi messi in grave difficoltà finanziaria dal raggiungimento del 5% del PIL per la difesa. Finora però lo spagnolo è rimasto isolato.
E a proposito di sicurezza in Europa, leggasi guerra in Ucraina, il Consiglio federale propone un giro di vite sullo statuto S concesso agli ucraini in fuga dalla guerra. In futuro solo coloro che provengono da aree geografiche nelle quali la loro vita e integrità fisica sono minacciate lo potranno ottenere. Il contributo è di Johnny Canonica.
La richiesta arriva direttamente dal Parlamento e il Consiglio federale l'ha ora concretizzata. In futuro, per la concessione dello Statuto di Protezione S, la Segreteria di Stato della Migrazione distinguerà tra regioni sicure e non sicure. E solo le persone che provengono dalle regioni non sicure potranno ottenere lo statuto di protezione S. Questo perché la loro vita e integrità fisica sono concretamente minacciate. Chi invece arriva da zone considerate sicure, se vorrà restare in Svizzera, dovrà presentare una domanda d'asilo. La misura entrerà in vigore una volta terminata una consultazione che coinvolgerà anche i cantoni e l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Altra modifica adottata dall'esecutivo riguarda i viaggi delle persone con statuto S in Ucraina. Già ora la Segreteria di Stato della Migrazione può revocare lo statuto S se una persona ha soggiornato in patria ripetutamente o per un lungo periodo. In futuro le persone con statuto S potranno soggiornare nel paese d'origine al massimo per 15 giorni per semestre, contro gli attuali 15 giorni ogni 3 mesi.
Come preannunciato negli scorsi giorni, l'Iran alla fine ha deciso di rompere con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In mattinata al Parlamento è infatti stato approvato il disegno di legge che sospende la cooperazione. Ciò significa che i suoi ispettori non sono più ammessi nel paese. Ma andiamo un po' più nel dettaglio con Naima Chiccherio. Qual è il significato e quali sono le conseguenze più immediate?
Questa decisione significa soprattutto la fine delle ispezioni dell'AIEA ai siti nucleari. Queste ispezioni, questi controlli venivano effettuati da tanto, già dagli anni 70. È però all'inizio degli anni 2000 che iniziano a coinvolgere siti non dichiarati in un contesto di crisi internazionali. Nel 2015 c'è stato il famoso accordo sul nucleare iraniano. 3 anni dopo il presidente Trump si è ritirato, ma le ispezioni sono andate avanti comunque. Le cose invece ora sono cambiate dopo mezzo secolo. Il Parlamento ha precisato che è perché l'AIEA non è più credibile, non sono arrivate condanne dell'attacco israeliano secondo Teheran, che però, attenzione, non ha detto basta per sempre, ha detto sospendiamo questa cooperazione fino a quando la sicurezza degli impianti non sarà garantita. Fino ad allora, se mai questo succederà, gli ispettori se ne devono andare. Non possono accedere ai siti che, come sappiamo, sono stati bombardati sia da Israele che dagli Stati Uniti e non possono quindi quantificare i danni e neppure verificare se Teheran abbia davvero spostato materiale nucleare, quindi uranio arricchito, per metterlo al sicuro altrove.
In queste ore sono proprio queste le domande che ci si pone, anche perché alcuni media americani hanno avuto a disposizione un rapporto dell'intelligence secondo cui i siti nucleari iraniani non sarebbero stati distrutti ma solo danneggiati e il programma nucleare sarebbe stato ritardato solo di qualche mese. Trump ha detto che sono solo fake news per svilire i suoi successi, ossia il cessate il fuoco. Cosa si sa a riguardo?
Non abbiamo tante certezze. Sia AIEA che Stati Uniti e Israele sostengono che per una stima precisa dei danni ci vuole tempo e un accesso che appunto non c'è. Nessuno sa in che stato siano davvero i siti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Fordo. Conosciamo i punti di impatto dalle analisi satellitari, sappiamo che le vie d'accesso sono state colpite e che sussistono, secondo l'AIEA, rischi di contaminazioni localizzate. A livello politico, ieri l'Iran, scattato il cessate il fuoco, ha detto di essere disponibile a tornare al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti. Ma quante possibilità ci sono che raggiungano un accordo sul nucleare? Bisogna trovare un compromesso tra la fine totale del nucleare voluta da Trump e la richiesta di Teheran di arricchire uranio per scopi civili. E questo richiede tempo. Ma di tempo non ce n'è. Tanto più se ci sono questi dubbi, uranio arricchito nascosto e centrifughe in luoghi segreti, con lì l'ombra di un Israele che può sempre riesumare l'accusa sulla bomba atomica e riprendere le ostilità.
Dubbi che difficilmente possono essere sciolti se l'AIEA non ha più accesso ai siti. Grazie a Naima Chiccherio in studio. E per Israele si sono accesi nuovamente i riflettori sulla striscia di Gaza. 7 soldati dello Stato ebraico hanno perso la vita dopo l'esplosione di un ordigno che ha fatto incendiare il veicolo sul quale viaggiavano a Khan Yunis. Michele Giorgio, nostro collaboratore collegato in diretta da Gerusalemme, quanto accaduto ha riportato Israele alla realtà del conflitto in corso nella striscia?
Beh sì, è avvenuto immediatamente, subito dopo l'annuncio del cessate il fuoco, immediatamente si è ripresentata la questione di Gaza che è stata oscurata per 12 giorni, tra l'altro mentre avveniva di tutto all'interno del piccolo territorio palestinese con centinaia di morti. Però da un punto di vista politico sicuramente la questione si è ripresentata in Israele e proprio oggi c'è una polemica in atto molto importante, perché un deputato della maggioranza, Moshe Gafni, che fa parte di un partito religioso ultraortodosso, commentando la notizia della morte dei 7 soldati, ha posto una domanda. Dice: ma noi perché stiamo combattendo a Gaza? Ovviamente le reazioni da parte delle forze nazionaliste sono state molto negative, Gafni è stato condannato, ma sicuramente molti adesso si chiedono cosa Israele deve fare per chiudere anche la partita di Gaza, che invece vuole portare avanti. Ci sono dei progetti, uno di questi è sicuramente quello del presidente americano Trump per l'emigrazione volontaria, così come viene definita, della popolazione palestinese da Gaza. C'è la possibilità che la destra estrema voglia ricostruire le colonie all'interno di Gaza, ma sta di fatto che comunque Gaza è un grande problema e i palestinesi resistono anche in armi e ci sono delle vittime. Quindi Gaffney ha detto: ma noi davvero che cosa vogliamo fare di Gaza?
Michele, il premier Netanyahu aveva incassato un sostegno trasversale con gli attacchi all'Iran. La morte di questi 7 soldati e una situazione sul fronte degli ostaggi che sembra non avanzare possono fargli perdere quanto guadagnato?
In effetti Netanyahu ha guadagnato, ma non tanto. Lui come primo ministro sicuramente è tornato ad essere il preferito, almeno nel sondaggio che è stato effettuato ieri, dagli israeliani, anche sul suo rivale che è l'ex premier Naftali Bennett, che si prepara a tornare in politica. E ha guadagnato anche il suo partito, ma lo ha fatto a danno degli altri partiti della coalizione di destra che ha il potere, e quindi questa coalizione non ha guadagnato tanto in termini di consenso, nonostante quello che Netanyahu ha descritto come un grandissimo successo ottenuto da Israele contro l'Iran e con la distruzione appunto i danni irreversibili che lui dice sarebbero stati causati agli impianti nucleari israeliani. Tant'è vero che il premier, a quanto pare, stando a ciò che scrivono i giornali, avrebbe rinunciato all'idea di andare alle elezioni anticipate, sperava evidentemente con la guerra contro l'Iran di poter guadagnare in termini di consenso molto di più, e però non è andata così, quindi avrebbe rinunciato all'idea di andare alle elezioni un anno prima della scadenza naturale appunto del prossimo anno.
Grazie a Michele e Giorgio in diretta da Gerusalemme. La situazione a Gaza per i civili resta difficilissima, come ha testimoniato la dottoressa Tiziana Rogio, che è stata attiva presso il Nasser Hospital, principale ospedale ancora attivo a Khan Younis nel sud di Gaza, in un'intervista dell'inviato Emiliano Boss, che l'ha raggiunta al telefono e le ha chiesto quanto siano comuni i casi di amputazione tra i pazienti di cui si è presa cura.
Purtroppo è molto comune e Gaza è il luogo che ha la più alta percentuale di amputati al mondo in questo momento. Io sono stata personalmente coinvolta in interventi in cui purtroppo il risultato finale è stato dover amputare l'arto. Mi ricordo una bambina di 7 anni, che questa bambina ha entrambi gli arti amputati. Poi a tutto questo si aggiunge il fatto che, per esempio, proprio nel caso di questa bambina, la madre ha anche un'amputazione, la sorella ha anche un'amputazione di un arto. Quindi parliamo di persone che hanno una condizione anche poi di assistenza familiare che sarà assolutamente compromessa, sempre se non direttamente orfani, perché tantissimi dei bambini che abbiamo curato poi, quando andavi a scrivere nel registro operatorio e cercavi nella documentazione, veniva fuori che erano l'unico sopravvissuto, un bambino che aveva solamente il fratello, ma ne potrei citare veramente un'infinità di queste storie.
L'intervista integrale andrà in onda questa sera al TG delle 20. Passiamo ora ai nuovi accordi tra Svizzera e Unione Europea. Del tema abbiamo discusso con Petros Mavromichalis, ambasciatore dell'Unione Europea in Svizzera, che dopo 5 anni lascerà la carica alla fine di agosto. A Berna l'ha intervistato Anna Riva, gli ha chiesto innanzitutto come valuta l'esito delle trattative.
Siamo molto soddisfatti, contenti, tanto a Bruxelles come qui a Berna, credo, perché abbiamo dato un passo avanti per stabilizzare questa relazione. Abbiamo un buon pacchetto di accordi che sono nell'interesse mutuo.
E qual è l'interesse della Svizzera e quale invece quello di Bruxelles?
Io credo che l'interesse della Svizzera, lo ha spiegato molto bene il Consiglio federale, stabilizzare questa via bilaterale e mantenerla, farla crescere, che c'è un interesse molto chiaro. Ha fatto uno studio che dice che se non fosse per gli accordi bilaterali la Svizzera potrebbe perdere fino a 5% del PIB, allora l'interesse per la Svizzera è molto chiaro, ma anche per noi la Svizzera è un partner importante, un paese vicino, amico, che compartiamo gli stessi valori, e il nostro quarto socio commerciale più grande. Allora, l'interesse ce n'è per ambe parti.
In Svizzera è stato avviato il dibattito interno. Una delle paure più rilevanti è per un'eventuale perdita di sovranità. Lei capisce questo timore?
Capisco, perché questi temori hanno esistito anche da noi quando la Grecia è aderita all'Unione Europea, anche gli altri paesi, però qui non si parla di adesione, e anche in un caso di adesione, come nel caso della Grecia, non è una questione di perdere la sovranità, è una questione di esercere quella sovranità insieme, e insieme siamo sempre più forti.
È però vero che la Svizzera dovrà riprendere delle leggi europee, altrimenti sono possibili contromisure. Un po' di pressione c'è, insomma.
In tutte le questioni nella vita ci sono delle pressioni, se volete. La Svizzera dovrà riprendere le misure in quelli settori dove partecipa nel mercato unico, nel mercato interno dell'Unione Europea, e secondo i suoi processi il Parlamento giocherà il suo ruolo, i cantoni anche, il popolo potrà votare, la Svizzera parteciperà ai meccanismi di elaborazione delle regole, e se c'è un no, sì, dovrà offrire delle misure di compensazione. Mi sembra normale, come io quando vengo a Svizzera, se vado nell'autopista a 150 mi faranno pagare una multa, non è una questione di sovranità. Se sono in Svizzera devo rispettare le regole svizzere.
Lei crede in un sì del popolo svizzero?
Sì, molto, perché abbiamo un pacchetto molto buono per le due parti. Io credo che quando i svizzeri leggeranno, studieranno quello che c'è proposto, voteranno per quello.
E io segnalo che l'ambasciatore europeo stasera alle 18 sarà all'USI di Lugano per partecipare a un incontro intitolato Quale Europa, organizzato dal Movimento Europeo Svizzero. Pascal Grider diventerà il nuovo direttore generale della Posta a partire dal 1 novembre. Il consiglio di amministrazione ha nominato l'ex direttore di Salt Mobile come successore di Roberto Cirillo, che ha lasciato l'incarico a fine marzo. Nel mentre, Alex Glanzman continuerà a dirigere l'azienda ad interim. A un anno dalle gravissime ondate di maltempo dell'estate scorsa in Mesolcina, Valle Maggia, Vallese e Brienz, la catena della solidarietà ha dichiarato di aver investito oltre la metà dei fondi raccolti. A seguito degli ingenti danni erano state fatte donazioni per un importo complessivo di 13 milioni e 200 mila franchi. Di questi, 6 milioni sono già stati impiegati per sostenere centinaia di famiglie, associazioni e piccole imprese. Intanto, nella località vallesana di Blatten, ieri sono stati rinvenuti i resti di una persona nel cono di detriti di roccia e ghiaccio che ha sepolto quasi interamente il villaggio lo scorso maggio. Il ritrovamento è stato fatto nell'ambito delle ricerche dell'allevatore 64enne di cui si erano perse le tracce. È in corso l'identificazione formale. Per evitare sprechi, ma soprattutto resistenze a questo tipo di medicinali, gli antibiotici dovranno essere distribuiti obbligatoriamente sfusi nelle farmacie. Per gli studi medici resta invece un'opzione facoltativa. Il Consiglio federale ha incaricato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica di elaborare le basi legali e porre in consultazione un progetto preliminare entro la fine del prossimo anno. Dal 2018 invece questa pratica è già attuata su base volontaria nel Canton Ticino. Da Berna, Alessio Veronelli.
In Svizzera dal 30 al 50% delle prescrizioni di antibiotici non corrispondono a quelle contenute nella confezione originale. Per la salute è un rischio di possibile assunzione inappropriata, con conseguente sviluppo di resistenze a questo tipo di farmaci. Il Consiglio federale interviene allora proponendo la dispensazione di antibiotici sfusi obbligatoria nelle farmacie e facoltativa negli studi medici, e questo per tener conto delle diverse condizioni quadro gestionali e infrastrutturali. Misura che garantirà che i pazienti riceveranno la quantità di antibiotici di cui hanno effettivamente bisogno e che costerà circa 600.000 franchi all'assicurazione obbligatoria. Questo perché, secondo le stime, i costi annui di attuazione nelle farmacie, sostenuti appunto dall'assicurazione obbligatoria, sono stimati in circa 5,1 milioni di franchi, mentre i risparmi realizzati sugli antibiotici sono quantificati in circa 4 milioni e mezzo. Il governo ha incaricato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica di elaborare le basi legali e di porre poi in consultazione un avamprogetto entro fine 2026, lasciando però aperta la porta, nell'ambito di una successiva valutazione, al riesame dell'opportunità di estendere l'obbligo al corpo medico. Durante l'elaborazione del progetto si dovrà inoltre chiarire se la dispensazione sfusa andrà applicata anche ad altri gruppi di medicinali, oltre agli antibiotici.
Nuovo record di ricavi per la Suisa, la cooperativa degli autori ed editori di musica in Svizzera e Liechtenstein che cura i diritti d'autore del settore musicale. Nel 2024 hanno annunciato i vertici del gruppo in occasione dell'assemblea annuale, sono stati raccolti complessivamente oltre 219 milioni di franchi, il 6% in più rispetto all'anno precedente, ci dice di più Manuele Ferrari.
Il buon risultato è da ricondurre innanzitutto all'accresciuto consumo di musica online a livello mondiale, che ha portato ad entrate per oltre 58 milioni di franchi, quasi il 23% in più rispetto all'anno precedente. Ma questo non è l'unico settore ad aver registrato il segno più. Giorgio Tebaldi è responsabile comunicazione di Suisa.
Dalla fine della pandemia di Covid le entrate derivanti dai concerti sono in aumento.
In soldoni lo scorso anno le entrate legate alla musica dal vivo sono aumentate di quasi il 5% rispetto al 2023, andando così a superare i 60 milioni di franchi. In calo per contro i proventi delle licenze per i diritti d'emissione, soprattutto da radio e TV private. E questo perché, spiega Tebaldi, risentono dello spostamento della pubblicità in rete. Per i grandi artisti un cambiamento indolore, un problema almeno parziale invece per chi produce generi di nicchia. E intanto anche nel mondo della musica l'intelligenza artificiale la fa sempre più da padrona. Motivo di preoccupazione?
Da una parte l'intelligenza artificiale è una chance, perché si creano nuovi strumenti che aiutano nel lavoro creativo. Però c'è un grande problema, e quello è che la situazione legale al momento non è chiara. Cioè, i fornitori di IA addestrano i loro modelli con opere protette dal diritto d'autore, però non remunerano gli artisti creativi. Quindi saranno necessarie iniziative politiche adeguate o anche sforzi coordinati a livello internazionale, e forse saranno anche necessarie cause giudiziarie per garantire che gli autori e gli editori vengano pagati per l'utilizzazione dei loro brani.
Così Giorgio Tebaldi, che guarda comunque con occhio positivo al futuro del mondo della musica.
Il radiogiornale termina qui, spazio allo sport, buon pomeriggio.